Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi, conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati, nuova puntata di Centrale Sport per parlare dell'ottava giornata del campionato di Serie D, una giornata che diciamo ha segnato un solco tra profondo tra la capolista Altamura e le inseguitrici. Altamura che, dopo aver battuto il Nardò domenica scorsa, si è ripetuta sempre col punteggio di misura, un 1-0 anche contro il Casarano. È una vittoria che ha consentito ai murgiani di portarsi ora a più 8 rispetto alla seconda, che resta il Martina, che è stato sconfitto in casa dal Gravina, perso anche il Nardò, quarta sconfitta consecutiva a Matera. Nardò dunque che resta terzo a quota 43, mentre alle spalle avanzano Andria e Matera, entrambe ieri vittoriose. Il Matera, come sapete, ha battuto proprio il Nardò. Parliamo come al solito di quella che è stata la giornata con Fernando Pero, ben ritrovato.
Buonasera a tutti.
Allora, Fernando, dicevamo, questa quarta sconfitta del Nardò, di cui parleremo tra poco, ma soprattutto un'Altamura che si conferma squadra, che sembra davvero predestinata a questo punto alla vittoria finale del campionato.
Beh, sì, se usi il termine predestinata, usi quello azzeccato, perché insomma mi faccio fatica a inquadrare l'Altamura come una squadra dominatrice dopo le prestazioni contro di noi e dopo la prestazione con il Casarano. Non è, non, chiaramente un po' di rabbia ieri mi ha fatto allontanare anche dal vedere gli highlights delle altre partite, però non ho potuto non dare un'occhiata a Casarano-Altamura. Se devo estrapolare un'azione, tolgo quello di Diop che prende il palo in una situazione molto più pericolosa, o come posso dire più facile, di quella avuta da Dai contro l'Altamura. Se l'Altamura ha la dea bendata dalla sua parte, che mi piacerebbe dire un altro termine di quattro lettere, ma forse in radio non si può dire, ma se l'Altamura ha questa fortuna dalla sua parte, vuol dire, come hai detto tu, è predestinata, perché non ho visto una squadra che possa essere schiacciasassi come quel famoso Cerignola di cui abbiamo parlato tempo fa, ma evidentemente la componente fortuna è diventata così determinante in alcune situazioni, oppure in tutto l'arco della partita, al punto che l'Altamura l'ha in un certo senso corrotta, questa fortuna. Parlo in senso positivo e anche in senso ironico, ci mancherebbe. Corrompere la fortuna vuol dire farla avere dalla propria parte, non sto certamente dicendo altro, però questa sembra che gli sia alleata, e quindi ha vinto degli scontri diretti importanti e bisogna darne atto, fa parte del gioco del calcio. Mentre tu, che sei esperto di numeri, mi vorrai dire da quanto tempo il Nardò non perdeva 4 partite consecutive.
Sì, noi lunedì scorso, così andando un po' a memoria, avevamo detto sicuramente un Nardò d'alta classifica nel corso degli anni non aveva mai perso 4 partite consecutive, invece è successo. Perché andando ad esaminare i campionati precedenti, e neanche andando molto lontano nel tempo, guarda caso riandiamo ad una stagione in cui sulla panchina Nardò c'era Nicola Ragno, in quella famosa stagione in cui poi vinse il campionato la Virtus Francavilla. Il Nardò perse le ultime 3 gare consecutive del campionato. Dopo la vittoria con il Pomigliano ci fu una sconfitta. Adesso mi sono segnato, cerco di andare a riprendere. Quindi dopo la vittoria con il Pomigliano ci fu la sconfitta a Francavilla in Sinni, in casa con il Manfredonia, a Fondi e poi nei playoff di nuovo sul campo del Francavilla Insigni, quindi 4 sconfitte consecutive proprio nella fase finale di quella stagione.
Sì. Il problema è che qui è giunta in una fase cruciale in cui magari anche qualche pareggio sarebbe stato utile o comunque avrebbe dato linfa alla classifica e alimentato ancora delle speranze, mentre giunta in questo modo non dico che chiudono definitivamente i giochi, perché voglio dire la matematica è quella che è, il calcio è sempre impossibile da pronosticare. Adesso ci sono anche i cash out, non so se nelle scommesse
cosa significa,
della serie, anche le società che fanno le scommesse non si fidano dei risultati e quindi fanno delle offerte diciamo in corso d'opera. No, vabbè, comunque stiamo uscendo un po' dal seminato, però questo per dire che purtroppo è uno sport che può dare gioie e dolori. A noi sta dando solamente dolori, ma mi piacerebbe un attimino che si estrapolasse questo dolore dal contesto come posso dire della sofferenza estrema che porta anche a dei giudizi poco lucidi sulla situazione, e quindi dovremmo essere un attimino più quieti e più tranquilli ed accettare queste situazioni che sono figlie esclusivamente del campo e non d'altro.
Nel frattempo ci ha raggiunti in studio e quindi passo a presentare l'ospite di questa sera, Piero Antonacci, che peraltro in passato ha collaborato con questa emittente, ricordiamo le radiocronache, no? Quando Fernando ci raccontava le gare del Nardò in trasferta, poi invece le gare casalinghe, il convento era tuo, di Piero, quindi parliamo fino a qualche anno fa. Piero naturalmente quindi è uno che segue il Nardò come noi da decenni e decenni.
Era uno dei 7 presenti a Sanarica in un parabita Nardò di tanti anni fa, dove io ci andai col motorino,
forse in un Poggiardo Nardò.
Un Poggiardo Nardò, sì. A Sanarica ci andai col motorino insieme al mio amico Gianni, perché non potevamo stare senza il Nardò, ma eravamo in 7. Uno di quei 7 era anche Piero, solo che io al ritorno con il mio amico non ancora patentati beccammo l'acqua al ritorno. Lui se la fece con una macchina ovviamente super lusso, voglio dire, nella top delle comodità, insomma, sta di fatto che però vincemmo.
Comunque, vincemmo a tutte e due eravate tra i 7 presenti a Sanarica.
C'era anche lo zio Livio.
Allora, dopo questo aneddoto, Piero.
No, è verità, altro che aneddoto.
Sì, nel senso che ricordiamo questa vicenda. In questo
allora,
senso.
Intanto, buonasera a tutti. Ben ritrovati a tutti voi. Sì, quello che dice Fernando lo ricordo anch'io, quel piccolo aneddoto. Se non ricordo male, Fernando era l'86-85-86, sì, la stagione.
Sì, era quella la stagione.
All'epoca c'era mio zio Livio che collaborava in maniera fattiva alle sorti di questa gloriosa maglia società, ecco, se vogliamo. All'epoca ricordo bene che giocavamo purtroppo con una squadra un po' malmessa, no Fernando? Tu ricordi qualcosa del genere?
Ricordo.
Mi pare che insomma era un campionato di promozione in cui Nardò alla fine con grande sofferenza riuscì a salvare.
Quindi parliamo di quasi 40 anni fa, insomma, quindi io il Nardò lo seguo da 3 anni Nardò. Io ho vissuto fino ai 7-8 anni a Bari, con mio padre però mi portava in tutte le trasferte che il Nardò chiaramente dove il Nardò era impegnato nel complesso barese, e a Trani, che poi lo stadio è più o meno rimasto sempre quello, mi ricordo che mi sedeva sulle pareti in cemento per vedere la partita, quindi io sì e no capivo, quindi 6-7 anni insomma.
Era lo 0-0 della salvezza?
Forse non mi ricordo.
No,
questo
penso
ricordo.
Che lo 0-0 salvezza, no, Piero era più grandicello.
Stiamo parlando del 76-77, quegli anni lì.
Okay.
Quindi avevo 6-7 anni, quindi ricordo così vagamente. E quindi, insomma, sono 47 anni sicuramente che che segui Nardò.
Qual è la tua idea su questa stagione che si era partita, no, con tante aspettative che più o meno sono state rispettate fino a quattro settimane fa, no? Perché comunque fino a quattro turni fa, nonostante gli scricchioli della sconfitta prima con il Santa Maria Cilento, poi con il Casarano, poi con il Gallipoli, le distanze erano tali che si
poteva... Ma guarda Michele, delle tante cose si sono dette in queste ultime ore, e la cosa che io ho focalizzato, e secondo me è giusta, di qualche parere un po' più, diciamo, autoritario, consistente, autorevole, soprattutto per quanto riguarda il fatto che questa squadra non ha mai, secondo me, anche dato la convinzione che fosse una squadra realmente forte. Cioè, al di là dei nomi, al di là della squadra per come era composta, sicuramente anche dal punto di vista degli ingaggi, quindi anche per quanto riguarda i costi di gestione di questa squadra, quello che secondo me va detto è che questa squadra, nel conteggio e nel andare a guardare tutte le gare che diciamo ha conseguito, disputato in questa stagione, a mio avviso, se non per qualche sprazzo, per esempio la trasferta di Rotonda, dove è stata dominante per tutta la gara, o per esempio l'incontro interno con il Gallipoli, però all'epoca il Gallipoli non era certamente quello di adesso. Poi per il resto,
forse anche a Fasano, nonostante poi quei gol subiti
a
con
Fasano,
una certa facilità
a Fasano, però bisogna vedere ora il Fasano in che posizione si trova. Detto questo, non ha mai convinto al 100% chi andava poi a guardare man mano le partite. Si sperava sempre che si facesse sempre ogni domenica il salto di qualità. Noi tutti speravamo il salto di qualità, ma soprattutto della Cintola in su, perché in difesa, grosso modo, la squadra ha sempre risposto. E bisogna dare atto anche al ex mister Ragno, che comunque ha cercato di plasmare nel corso del tempo la squadra, perché poi alla fine, rispetto a quella dello scorso anno, era abbastanza rinnovata, no? Per cui ci voleva del tempo. Però secondo me il problema principale di questa squadra è stato sempre quello che in fase realizzativa aveva dei problemi. Ma d'altronde anche i numeri credo, insomma, lo testimonino.
Sì, anche se diciamo tra le... poi focalizzeremo l'attenzione soprattutto sulla gara di ieri, però siccome adesso stiamo facendo un discorso così generale, la mia impressione è che quest'estate, quando questa squadra è stata costruita, diciamo questi dubbi non sono stati espressi, nel senso che un po' tutti ritenevamo che sul mercato si fosse agito nella maniera migliore, perché comunque Ferreira in metà campionato aveva segnato 8-9 reti e quindi si riteneva che potesse essere un attaccante in grado di dare un apporto importante a livello realizzativo. D'Ambros, anche lui lo scorso anno aveva dato un contributo a livello realizzativo. Forse l'idea che mi sono fatto io...
Posso interromperti un attimo? Questi due nominativi di attaccanti forti, il Ferreira che veniva da Rotonda e che spaccava tutto con la sua potenza fisica, il D'Ambros che è un corridore in campo, diciamo, uno che magari non ha il fiuto del gol ma che punzecchia tanto e che comunque fa un pressing alto impressionante, sono stati completati col reparto che ha vinto il campionato a Brindisi. Stiamo parlando di Danna e di Dammacco, quindi non stiamo parlando di attaccanti presi, speriamo che vadano bene, stiamo parlando di attaccanti di valore, di attaccanti che ci hanno invidiato tutti e che nel momento in cui hanno assemblato un reparto nessuno ha posto il dito per dire è un reparto da completare, questo è un signor reparto, cioè, questo diciamolo, perché poi... Perché i costi di mercato, poi si parla di costi di mercato, ma perché allora intanto quando a dicembre la squadra poteva essere completata, diciamo, sono state fatte delle politiche di conferme, dove noi addetti ai lavori, cioè dove noi non addetti ai lavori, mi sono sbagliato, possiamo avere le nostre idee, ma non sono certamente quelle di chi studia o di chi per mestiere guarda proprio queste situazioni. E non mi si venga a dire l'attaccante boa, perché io proprio ieri, nel momento in cui è piovuta non solo l'acqua dal cielo, ma anche le critiche a Iosa nei confronti della società, mi sono andato a guardare questi famosi e benedetti social, nei quali, guardate, c'è stata una persona che io ritengo anche che abbia, come posso dire, la lucidità di dare le espresse giudizi, chiaramente l'ho letto sui forum avversari, ho letto che nella rabbia della partita sicuramente persa dal Casalano ad Altamura, qualcuno ha pure criticato dicendo: non abbiamo uno che mette la palla dentro. Ora io sfido chiunque a dire questo in una squadra come il Casalano, o quantomeno che queste critiche provengano da Nardò, però a Casalano lo dicono. Quindi la realtà dei fatti dice che ieri il Casalano non ha segnato, nonostante la sua enorme batteria di attaccanti, che il Casalano non l'ha fatto in partite decisive contro la Palmese, per esempio, in casa, dove ha perso, che il Casalano non ha stracciato il campionato, no? Mo non voglio andare a parare in casa altrui, perché diciamo poco mi interessa, perché non potrei essere obiettivo nel dare dei giudizi, però mi piacerebbe che un attimino di tranquillità anche nell'esprimersi da parte di tutti ci fosse, e che ci sia più obiettività nel dare dei giudizi, piuttosto che essere spinti dalla foga o dalla situazione del momento. Il Nardò è una squadra importante, chiaramente condivido quello che ha detto Piero, che ha detto: non abbiamo dato l'impressione di essere una squadra forte, però la squadra che ha vinto a Cava i playoff dell'anno scorso era una squadra forte. Abbiamo rimpianto Russo, ma è stato rimpiazzato da Gennari, ma l'intelaiatura di quella squadra è rimasta. Viola, portiere ambito da tutti, che magari ci sono dei rendimenti in una stagione che non sono quelli di un'altra. Lanzolla, De Giorgi, Ciraci, Guadalupi, Addae, D'Ambros, Ferreira, cioè dove stavano sti ragazzi? È la squadra nostra l'anno scorso? Cioè non è che la squadra è stata stravolta, questi sono gli stessi l'anno scorso. E l'asta che si è scatenata quest'estate per Addae probabilmente non la conosce nessuno, o quantomeno qualcuno fa finta di non saperlo o di non ricordarla. Addae quest'estate ha raggiunto dei prezzi vertiginosi, perché sulla scia del suo rendimento l'anno scorso era il calciatore più ambito, cioè a Cava si sono lustrati gli occhi quando l'hanno visto giocare, e non solo a Cava. E vedete che adesso che è tornato nel suo standard di forma fisica, pur nel grigiore dei risultati, risulta sempre il giocatore che emerge sempre per le sue qualità, non solo fisiche. Quindi che cosa voglio dire? Il Nardò non è stata una squadra costruita improvvisata, c'è stata una logica dietro che è stata studiata, certamente non da noi che non ci siamo seduti al tavolo, ma che se tu leggi i nomi non puoi dire questa squadra non è forte. Ripeto, condivido il pensiero di Piero quando dice che forse non ha la convinzione di essere forte, perché non l'ha mai dimostrato con continuità. Ma se è una squadra questa che se si mette a giocare, cioè noi vinceremmo secondo me il campionato ad honoris causa, cioè non vorrei adesso dire no. Bagianate.
Sì, diciamo, Piero, ti pongo questa riflessione. Abbiamo detto quest'estate nessuno si è lamentato della politica operata dalla società sul mercato, poi magari è successo che Ferreira, D'Ambros quest'anno non si sono più riproposti a quei livelli, e quindi poi il discorso è cambiato strada facendo, e sappiamo, no, che un campionato è diverso dall'altro. Però forse l'operazione che non è riuscita in fase di costruzione di questa squadra è la famosa mezzala che è anche che mezzale trequartista, che è sempre presente nel 3-5-2 di Ragno, no? E che secondo me questo ruolo doveva essere ricoperto da Danna, che doveva dare grande qualità al centrocampo e quindi idee, no? Palloni giocabili anche agli attaccanti, perché l'anno scorso lì c'era Montinaro, poi ha giocato anche Jonai in quel ruolo, e quindi secondo me l'idea di Ragno era di utilizzare in quel ruolo Danna. Questa operazione non è riuscita.
Oppure Melillo, perché Melillo ha le stesse caratteristiche anche del fantasista, però una stagione non è come un'altra. Ora guardate Montinaro. Montinaro è andato da Gelbison, scusa se interrompo Michele, però mi dai l'assist, sì, per fare delle riflessioni, quindi magari perdo il filo e non me le ricordo. La Gelbison secondo me ha avuto un budget di spesa, io credo sia superiore pure al nostro. Montinaro è andato lì, Montinaro ha finito la stagione perché ha avuto l'infortunio. La Gelbison ha avuto anche giocatori come Prinari, che se mi si può dire è sul viale del tramonto, ma Prinari è un 95. Si è preso Russo, cioè sono squadre che al pari nostro hanno cullato dei sogni di gloria, proprio perché tolte di mezzo gli squadroni di un Barletta balbettante, che non aveva fatto grossi investimenti, di un Andria retrocessa, c'era il sentore di poter fare il salto di qualità proprio per la mancanza di antagoniste. E questo campionato lo sta dimostrando, questa scelta o questa politica, perché l'Altamura non è una dominatrice del campionato. L'Altamura non sta dimostrando di essere la più forte. L'Altamura in questo momento è quella che vuoi, per diversi motivi, accompagnata anche dalla fortuna, sta avendo continuità. Ecco perché era importante muovere la classifica. Ritorno al mio discorso iniziale, quando dicevo sarebbe bastato anche non perdere contro, negli scontri diretti. Immaginiamoci per esempio quel colpo di testa di Addai, ma è una delle tantissime occasioni, fosse entrato quel colpo di testa non valeva il pareggio, ma valeva 3 punti di differenza. Costava 3 punti quel colpo di testa. Cioè tante situazioni che a noi sul momento ci sfuggono in ragionamenti, perché la foga ha la preponderanza, no? Cioè, la mettiamo al primo posto perché abbiamo necessità di sfogarci, di urlare tutta la nostra rabbia dentro, anche in maniera scomposta, però poi messi di fronte ai ragionamenti magari riusciamo a cambiare idea. Ecco, questo lo volevo dire.
Piero, a te la parola.
Sicuramente i discorsi che fai, Fernando, sono tutti, non fanno la piega, per carità, però bisogna considerare che, a mio avviso, allora, gli attaccanti, no? Il capitolo attaccanti, se andiamo a guardare, allora Danna ha avuto diverse giornate di problemi fisici, quindi infortunato. Bene, Ferrera,
lo pronostici,
scusa un attimo, Ferrera altrettanto. Ferrera non l'abbiamo avuto praticamente per mezza stagione. D'Ambros è quello che ha tirato la carretta più di tutti, ma lo vediamo, a mio avviso, ieri io ho visto la partita a Matera, l'ho visto un po' stanco, tant'è che poi è stato sostituito. E Dammacco è un po' così, un punto interrogativo, perché le qualità tecniche non si discutono, tant'è che gli ultimi assist forniti per i gol sono stati tutti suoi, anche quello di ieri di Gennari, però forse per caratteristiche è uno che poco rientra, propenso, diciamo, al sacrificio, ecco, per intenderci, rispetto magari al D'Ambros o al Danna. E però è indubbio il fatto che tutti e quattro ottimi giocatori non hanno poi inciso più di tanto, no? Dal punto di vista, parliamo numerico, che se guardiamo i numeri sono quelli più, praticamente impietosi. Anche ieri Ferreira, di fronte al portiere, se avesse messo subito il 2-0 loro, avesse messo in porta quell'occasionissima a 2 metri dalla porta, non saremmo forse qui a parlare di una
incapacità o per mancanza di
serenità? No, incapacità no, perché Ferreira, io lo ricordo rotonda, faceva gol da 50 metri.
Io la leggo,
stiamo esagerando, ma
serenità. Mancanza di serenità, perché non c'è serenità in questo momento fra i ragazzi,
ma
non
penso,
certamente dovuta a situazioni,
ma
che
penso,
i tifosi,
Fernando,
collegano subito,
per carità, ma non solo per una questione come dire di risultati nell'ultimo periodo, perché anche con Ragno, no, veniva un attimino così messo in panchina, spesso poco magari utilizzato, però è stato anche infortunato, quindi al giocatore si doveva dare il tempo magari di recuperare il pieno della forma. E lo stesso è Gentile, lui faceva riferimento al trequartista, il ruolo di Melillo è stato preso da Gentile, o se vogliamo ancora prima da Gennai e Montinaro dello scorso anno. Ora però le cose poi sono cambiate, perché ora quel modulo, per esempio ieri io ho visto il secondo tempo del Nardò, ieri per me è eccezionale, tranne quella sbavatura del colpo di testa di Infantino, che secondo me se lo fa 20 volte non ci riesce, perché prendeva praticamente il pallone, lo colpiva mentre scendeva, non mentre saliva, tanto che la palla dalle parti di Viola è arrivata non fortissima ma abbastanza telefonata e lenta. Forse lui era...
Io ti ringrazio di questo come si chiama, dare avere nel modo di comunicare. Io gli errori del Nardò li leggo come mancanza di serenità. Quella è la stessa difesa che era impenetrabile, sul quale Ragno ha lavorato tanto e che continua a essere quella.
Certo, certo.
Non sto parlando di cambi allenatori nient'altro, perché ho le mie idee su quello. Però gli errori che stiamo facendo sono mancanza di serenità. Noi, allora, ieri c'è chi si guarda, tu hai detto una cosa bella adesso, abbiamo fatto un secondo tempo eccezionale.
Per
chi
me
si
sì.
guarda gli highlights,
fare 10
chi si guarda gli highlights
10 occasioni
di Matera Nardò, chi si guarda gli highlights ieri di Matera Nardò,
ma l'hanno detto anche a Matera,
non trova un'azione da proporre che non siano i due gol fatti. Non c'è.
No, ma infatti
non c'è.
Noi abbiamo iniziato i primi 15 minuti ieri che li abbiamo messi in difesa, poi hanno trovato quel gol dopo 17 minuti e poi ricomincia, giustamente, perché noi non abbiamo nelle corde delle caratteristiche di questa squadra, non abbiamo, e lo testimoniano sempre purtroppo i numeri, non abbiamo mai come dire reagito in maniera pronta dopo un gol che ci hanno fatto, ma non abbiamo mai reagito prontamente. Se ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatto magari dopo mezz'ora, addirittura dopo il secondo tempo. Ma al di là di questo, tutta la gara noi l'abbiamo giocata sempre attaccando, perché giustamente stando in svantaggio dovevi attaccare. Però come giustamente hai detto tu, non c'è stata un'azione del Matera, se non qualche ripartenza pericolosa, ma quello ci sta, perché stai tutto in avanti, è normale che può succedere in qualsiasi squadra. Però
non ha avuto seguito, però
anche i tecnici, i dirigenti, ma anche i giornalisti, che mi sono piaciuti molto nell'intervista a Costantino, hanno fatto i complimenti, perché comunque il Nardò ha giocato sempre proteso in avanti e ha avuto diverse occasioni, la traversa di Borgo, l'occasionissima
non
di Ferrera,
la traversa è stata la parata del
ha toccato un pascheggiato un po' la traversa e toccato dal portiere Tartaro, che in altre partite aveva combinato di cotte di crude, ieri sembrava Superman, perché poi alla fine c'è sta anche la sfortuna,
è quello che stiamo dicendo,
ci sta,
c'è Carini,
il dettaglio che
allora
ci sono tante, tipo, scusami, perfetto. E chiudo,
sì,
tipo
no,
l'Altamura ieri, no? Altamura, io ho visto pure quella partita, Casarano attaccava, pali traverse, il Nero che andava avanti, Diop che schiaccia la traversa, insomma tutte occasioni per il Casarano, tant'è che tutti i giornali ne parlano di una grossa squadra, il Casarano. Un cross di Loiodice e la palla arriva a Saraniti che non la becca, dietro arriva Mobilio.
No, la palla arriva sulla schiena del calciatore.
Diciamo, non
poi
riesce a stopparla. Ecco.
Quindi la fortuna.
Arriva la palla a Mobilio e la mette dentro. È l'unica occasione. Secondo me l'Altamura vincerà il campionato.
Vabbè, chiaro, quello è un elemento
determinante. Perché la fortuna sta girando pure alla grande. Vuol dire gli scontri diretti.
Allora, non stiamo facendo parlare Michele, però lui ascolta attentamente, vabbè dai, per una volta prendi delle ferie. Noi abbiamo fatto degli errori, no? E gli errori danno fastidio. Il mio modo di pensare è quello che siano figli della mancanza di serenità, perché c'è un ambiente deluso, perché questi ragazzi hanno voglia di riscatto ma non gli riesce, la fortuna non gli sta aiutando. Ma analizziamo le azioni. La rimessa laterale ci hanno dato il 55, che è un calciatore di basket, a fare da ponte. Ora, io ho visto tutte le marcature, perché quell'azione me la sono rivista, perché mi fa ancora rabbia. doveva, secondo me, mio parere, poi direi una castroneria, doveva coprirlo a Dae. Invece a Dae si è piazzato fra Cipolletta e Russo, con Russo che è stato marcato da Ceccarini. Ceccarini a Cipolletta riarriva all'ombelico praticamente, no, per quanto riguarda l'altezza. E secondo me lì c'è stato un errore di disposizione o di mancata lettura, perché da un fallo laterale, poi la famosa legge del contrappasso, no? Loro col Gallipoli prendono gol sul fallo laterale, stavolta lo fanno, no? Il portiere fa le cappellate col Gallipoli e ieri diventa Superman. Mentre sul secondo gol, ancora una volta, la benedetta punizione dalla tre quarti a spiovere in aria, un pallone gestibilissimo. Poi tante occasioni non concretizzate per pura sfortuna. Il D'Ambros di cui tu parlavi poco fa, sai qual è? È quel giocatore che dopo 10 secondi del secondo tempo se ne va sulla fascia e mette un pallone d'oro al centro. È quello D'Ambros. Danna non ci arriva su quel pallone. Te lo ricordi? Ok. Forse mi piacerebbe che tutti quanti facessero una lettura critica della partita, anche tecnica, per quelle che sono le possibilità di ognuno legate alla bellezza di questo sport dove tutti siamo allenatori. No?
Il discorso è anche, ritornando a prima, no, del fallo laterale, è diciamo confortato da quello che tu dici, perché io ho notato, dopo che Adai non prende in consegna Cipolletta sul fallo laterale,
il mio giudizio quello,
dove fa il ponte per Russo, sul secondo palo arriva il Russo del Matera, non contrastato da Ceccarini perché era l'uomo suo, e lì poi ha sbagliato il ragazzo, vabbè, ma al di là di questo, successivo fallo laterale dopo 5 minuti così appena, la stessa più o meno situazione, lì c'è Adai che va a coprire Cipolletta. Quindi sicuramente il mister, che chiaramente né io né te siamo tecnici, non siamo allenatori, avrà visto questo purtroppo errore e quindi subito è corso ai ripari, tant'è che poi Cipolletta non è stato più come dire pericoloso, però in effetti Cipolletta non è l'ultimo arrivato, ma lì siamo stati poco bravi noi, poco attenti noi, sì, sicuramente.
Voglio dire, io mi ricordo le occasioni che ho avuto da Ceccarini, i salvataggi sulla linea, il colpo di testa di Adae in diagonale che poteva essere indirizzato meglio. Cioè,
il tiro di Borgo, c'è stata una vistosa trattenuta anche su Adae.
Ah, attenzione,
che l'arbitro ha lasciato correre perché tirava a Borgo.
Attenzione, c'è un episodio che il mister l'ha tirato in ballo e che a noi ci sfugge. Sepe ha ammonito, gli ha dato una bella smanacciata o gomitata che sia in area di rigore su D'Ambros. D'Ambros ha due punti di sutura sul labbro.
Ma quella può darsi che non sia stata vista, però.
No, no, io la partita me la sono vista dalla tribuna centrale, proprio perché mi piace essere in una posizione tale da poter guardare e vedere tutto. Allora lì il fallo c'era tutto.
Sì,
il
magari
fallo
l'arbitro
c'era,
non l'ha visto.
Tutto. L'arbitro non l'ha visto perché non se l'è sentita di dare il rigore e di dare l'espulsione, perché lì cambia la partita. Tu prova a dare rigore ed espulsione.
Beh, chiaro.
Di che stiamo parlando? Poi la classe arbitrale magari non ha ancora quella maturità di prendere decisioni importanti, sono ancora ragazzi che si stanno formando e che magari l'1% di loro arriverà ai piani alti, ma non si possono come posso dire, formare sulle spalle di società che fanno investimenti importanti. Apro e chiudo una parentesi, vorrei ringraziare il segretario del Matera, l'addetto stampa del Matera e tutta la società del Matera, perché ci hanno accolti in una maniera eccezionale, sono stati disponibilissimi a tutte le nostre richieste e mi auguro che questo clima di accoglienza fra società ci sia sempre anche in futuro.
Ma lì perché c'è anche il presidente Petraglia, l'avvocato Petraglia, che è una persona veramente affabile, bravissima.
No, ma io
e quindi ha impostato, credo, tutto diciamo, sì, l'organizzazione, sì, secondo questi criteri. Quindi.
Chiaramente io quando avanzo delle richieste nei confronti delle società avversarie non lo faccio col presidente, lo faccio con chi è delegato, e uno di questi era Michele Colucci, faccio pure nome e cognome, così come Antonio Mutasci, che l'ha detto stampa, che sono stati veramente eccezionali, quindi li ringrazio anche pubblicamente.
Allora, ci scrive Walter che non è d'accordo con te sul giudizio che dai
dell'Altamura. Walter 1957?
non so. Diciamo, quando tu parli di Altamura fortunatissima in questo campionato, lui dice non è così, l'Altamura è una squadra. Sotto certi aspetti è vero, perché comunque è una squadra che non perde da 17 partite.
Ho detto che dalla sua il fatto di aver dato continuità ai risultati. Ho parlato di pareggi che potevano stoppare questo cammino e non ho parlato di rigori fortunati avuti, di colpi di testa in tuffo non messi dentro, di pali da due passi non messi dentro. Quindi se questa non è fortuna e se non è indice di un dominio assoluto dell'Altamura, allora mi taccio.
No, l'ho detto anche la scorsa settimana, purtroppo sui giornali non esistono più le classifiche di un tempo con gol fatti, gol subiti, vittorie, pareggi, sconfitte, però se appunto ci fossero, sui siti comunque si trovano queste classifiche complete, uno che non abbia visto nessuna partita di questo campionato, no? Soltanto ad osservare quei numeri direbbe questa squadra sicuramente vince il campionato, no? Perché la squadra che ha la difesa che ha segnato di più, l'attacco che ha segnato di più, una delle forze della difesa più imbattuta, e comunque ha perso soltanto due partite, è chiaro che quelli sono numeri, da numeri, squadra numeri che deve vincere il campionato,
per no? Io i numeri, allora, i numeri sono una componente importante, ma i numeri sono freddi, non sono, perché qua stiamo parlando di calcio e stiamo cercando di sviscerare le situazioni, le analisi tecniche, tattiche e quant'altro. Se parliamo di numeri, allora ci mettiamo a leggere la classifica, gol fatti, subiti, media inglese, punti in casa, punti fuori, e finiamo la trasmissione. Se dobbiamo parlare di calcio e di modo di giocare, di tattiche, di espressione di gioco, di consistenza di squadra, allora apriamo un altro capitolo, e questa trasmissione io credo che sia indirizzata a quello. Io chiaramente esprimo i miei punti di vista, dove dico che l'Altamura all'80% vincerà il campionato, ma non è stata una dominatrice del campionato come possono far pensare 8 punti di differenza.
Sì, diciamo che l'Altamura sicuramente è una squadra molto equilibrata, molto compatta, però vincerà questo campionato in scioltezza, perché possiamo dirlo, no? Chi potrebbe a questo punto insidiare l'Altamura? Vincerà il campionato in scioltezza e non all'ultima giornata, come è accaduto l'anno scorso, perché quest'anno purtroppo, o per un motivo o per l'altro, le contendenti, quelle che erano le squadre che erano state costruite per vincere il campionato, si sono perse per strada.
Sì,
quello
per
che è successo
motivo,
a Nardò,
certo,
al
certo.
Casarano, alla Fidel di Sandria.
Michele, scusami, l'Altamura ha avuto una fase anch'essa un po' calante, no? Con tutti quei pareggi che ci sono stati 4-5 giornate fa.
Perfetto,
no?
Ma stiamo parlando di muovere la classifica, Piero.
Certo, però anche il pareggio, certo. In una situazione non proprio eccellente, ha contribuito comunque ad accumulare dei punti, e in quel caso sia il Nardò, il Martina no, perché comunque ha fatto un buon campionato, ma gli altri che stanno dietro, Andria e Casarano, non ne hanno approfittato, perché questa è la verità.
C'è anche da dire, l'Altamura rispetto allo scorso anno, rispetto alla capolista dello scorso anno, ha 3 punti in più all'ottava di ritorno, perché l'anno scorso la classifica era Cavese 50, Barletta 48, Nardò 46, Casarano 45, Brindisi 44, quindi come vediamo le distanze, era una classifica corta in testa, no? Cioè tutte erano ancora in corsa per la promozione, poi Barletta fu, diciamo, la prima forse a cedere ad un certo punto, poi anche Casarano si staccò e rimasero Brindisi e Nardò a contendere poi la promozione alla Cavese sino alla fine, mentre quest'anno la classifica ha una conformazione diversa, è corta dal secondo al sesto posto, mentre c'è poi questa distanza enorme, no? Che si è creata invece tra il primo e il secondo posto.
Ma mi ha visto anche la Paganese, bisogna annoverare, perché la Paganese è una squadra è messa in campo tosta, ecco, tra virgolette, e ha 39 punti, per cui se noi parliamo del Casarano e del Matera, secondo me c'è anche la Paganese.
Sì, sì, diciamo la Paganese comunque non è attrezzata come le altre squadre che lottano per la promozione, però abbiamo visto, è una squadra con tanti giovani interessanti, no? Che fa un gioco di grande intensità, insomma.
Gioca bene, sì.
Viene dalla Lega Pro e non tutti sanno che in questo momento è in testa anche alla classifica dei giovani di valore. Non è più il Fasano che è quarto in classifica, ma lo è la Paganese, perché la Paganese si porta dietro un progetto di Lega Pro proprio dei suoi giovani, e quindi nel momento in cui ha formato la squadra con un budget secondo me molto attento, ha fatto anche leva o affidamento ai suoi giovani, e quindi è una squadra di categoria, di giovani che grintosi e fra virgolette affamati che vogliono emergere. Quindi poi è una bella realtà anche dal punto di vista del tifo, l'abbiamo detto l'altra volta, ed è giusto che si trovi in quella condizione, però è la tipica squadra di categoria del girone H, mentre le altre hanno avuto un budget importante di spesa che poi alla fine premia solamente una, purtroppo. Il resto non ha trovato tanta fortuna e appartiene, diciamo, all'altra metà della classifica che deve salvarsi, ecco. Però la situazione è questa, un girone che forse ha dato la sua sentenza, ma l'Altamura se lo vincerà, certamente onore al merito, ma ha avuto anche una componente importante dalla sua, che è la fortuna.
Sì, parlavamo di questa grande delusione che si sta rivelando la stagione del Nardò, e Fabio, che ci segue e anche lui ha una memoria storica, ricorda un'altra grande delusione che lui definisce il dolore più grande, dice è stato il pareggio in casa del Nardò con il Tricase, no? Nel famoso campionato in cui poi il Tricase ottenne la promozione in C2.
Se ci fosse stata la trasmissione, Fabio, che cosa avremmo detto io e Michele il lunedì di quella partita? Che c'era un rigore grande quanto una casa su Dario Levanto che non è stato dato. Non so se Piero sei d'accordo con me, ce l'hai ancora meglio.
96-97 la stagione, sì. Ecco. Era il Nardò forse più forte in assoluto di quegli anni.
Beh sì, dell'era Papadia sì, senz'altro.
Grieco, Incitti, vantaggiato, D'Amblè, insomma.
Sì, a questo proposito Fabio, che ci scrive, ricorda che addirittura lui rimandò il viaggio di nozze per seguire lo spareggio tra Nardò e Tricase.
Io ne ho fatto anche di peggio, caro Fabio, cioè io, nel senso che io mi sposai il sabato e la domenica mattina ero sul pullman con i tifosi a vedere un Cerignola Nardò. Dopodiché partì in viaggio di nozze il lunedì, ma lo programmai apposta perché la domenica dovevo andare a vedere il Nardò.
Sì, e poi insomma cita anche i suoi suoceri che sono baresi e che erano grandi tifosi in quegli anni, insomma erano diventati grandissimi tifosi del Nardò.
Però Michele, parliamo del
sì,
momento attuale, che non è certo così bello come quegli anni.
No, sì, no, questo giusto per dire che delusioni ci sono sempre state, hanno sempre costellato la nostra storia, no? Come avviene un po' per tutte le
ma
le
secondo
società,
me
per tutte
Piero
le
è anche giusto stemperare un po' gli animi e dare un po' di leggerezza alle trasmissioni, perché poi quando si esagera non è sempre bello, quindi parlare anche di episodi, di viaggi di nozze, di aneddoti e quant'altro può solamente giovare in un momento poco, poco felice, dove le esasperazioni stanno brutalizzando l'ambiente.
Sì, anche perché appunto voi avete visto la partita, no, di ieri del Nardò, e siete concordi nel dire che sì, ci sono state quelle due gravissime disattenzioni sulle palle inattive
con
che
100%
hanno consentito
di prolificità avversaria,
però il Nardò è stato protagonista di una prestazione, sicuramente della migliore, no, prestazione degli ultimi tempi.
Ma perché già, scusami Michele, già con la precedente partita con l'Altamura, pur affrontando una squadra forte, perché l'Altamura è soprattutto forte, a mio avviso, tolto lo Iodice, in difesa, anche se ha 40 anni Matte la suonati, però voglio dire, la sua partita la fa. Bertola a me piace moltissimo, due difensori dell'Altamura. Però dicevo, tornando al discorso di Costantino, che chiaramente ha disputato la prima gara, la sua prima gara contro l'Altamura, si era già visto comunque le occasioni, praticamente con Ragno nell'ultima gara le occasioni non ce n'erano, praticamente non ce n'erano proprio state, no? Tipo Gallipoli o pochissime col,
diciamo,
Casarano, no?
Diciamo Gallipoli non ci Gallipoli, sono state, sì. Ma col Casarano c'erano state.
Sì, però non tantissime. Ma al di là di questo, ieri, come dicevo io prima a Fernando, con il 4-3-3 nel secondo tempo si è vista una squadra molto propositiva. E forse sarà stato il momento, non sappiamo ora come si metteranno ora le cose tatticamente e tecnicamente per il mister Costantino, però si è visto una buona reazione della squadra e diverse occasioni che purtroppo però una è stata sfruttata, cioè il colpo di testa di Gennari su
però chi ieri non ha visto la partita, no? E ha saputo soltanto del risultato, degli aggiornamenti del risultato, poi si è scatenata sui social quella canea a fine partita in cui se ne sono dette di tutti i colori,
ma
no?
Viene da tre partite con zero punti, e quindi è chiaro, come dici tu, chi non vede la partita, ma anche noi ci siamo arrabbiati ieri a prendere quei gol veramente da, scusando il termine, da stupidi, no? Perché poi detto ai giocatori forse un po', perché poi mi dispiace con tutti i ragazzi, però veramente il primo gol da polli proprio, perché non si possono fare certi errori. Il secondo magari è un po' il remake di quei due gol presi a Gallipoli
e col Casarano, no?
Anche col Gallipoli
e
con il Casarano,
col Casarano, sì, con il cross di Gennai per Rajkovic. Però sostanzialmente
siamo dentro anche quello di Pagani come posizione di battuta,
vabbè, ma lì magari c'è stato uno sfortunato rimpallo,
però
quindi
partono sempre dalla stessa zona,
però sì, sempre dalla stessa zona in effetti. E quindi concludendo dico che al di là della reazione del Nardò, poi non si possono buttare alle ortiche determinate gare, perché fare determinati errori, insomma, non, poi da professionisti, da gente comunque forte, noi parliamo, sai, di una squadra composta da giocatori alla prima esperienza, parliamo di giocatori molto esperti che sulle palle alte dovrebbero primeggiare, no?
Sì, e poi la cosa strana è che diciamo c'è questa sequenza ormai quasi ininterrotta di gol subiti da palle inattive, cose che però non era successa, no? Per tutto il girone d'andata, perché non ricordo nel girone d'andata che
e lì ci dobbiamo riallacciare al discorso tuo, manca la serenità, manca l'attenzione, magari qualcuno più svagato, bisogna capire anche un attimo psicologicamente che cosa succede in questi ragazzi, e c'è un po' di paura magari quando vedono un calcio di punizione, e magari così non hanno quella tranquillità che magari in altre circostanze all'inizio del campionato hanno avuto. Sappiamo benissimo che Ragno era molto bravo e attento a cercare di limitare i danni sulle palle inattive, sappiamo benissimo. Ci è mancato Addae, che ora si sta riprendendo, ma sulle palle alte Addae è insuperabile, indispensabile.
Ma anche quando stava bene durante il campionato non ha trovato tanto spazio, ecco, quindi
eh sì, perché poi con quel modulo è diventato difficile, no? Per lui trovare spazio. Ora magari con un modulo magari diverso, con Costantino o il mister, che a mio avviso anche sia nel dopo gara contro il Casarano, l'Altamura, chiedo scusa, sia anche ieri nel dopo gara con il Matera, si è espresso bene, molto, in maniera molto chiara, insomma, per quello che è andato l'incontro, e ha ricevuto anche i complimenti da parte dei giornalisti materani per come il Nardò, insomma, si è espresso in campo.
Sì, tra poco ascolteremo proprio Costantino, chiudo il discorso relativo diciamo a tutti questi commenti che hanno inondato, negativi naturalmente, che hanno inondato ieri sera i social, anche ingenerosi per quella appunto che è stata poi la prestazione della squadra.
No, ma anche non solo quello, a me dispiace tantissimo, perché poi quando colpiscono gli uomini, le persone che lavorano, chi ci mette passione, la testa, magari anche soffrendo parecchio, no? Poi essere letteralmente massacrato, non so fino a che punto può essere giusto da parte di una tifoseria, che è giusto che sia arrabbiata, che sia critica, anche in maniera feroce critica, ma sempre nell'alveo del rispetto umano e della della persona che li riceve, perché poi travalicare questi valori assume un aspetto proprio volgare, oltre che sconfortante dal punto di vista dell'entusiasmo, no? Io adesso non vorrei toglierti la news, però domani c'è una conferenza stampa della quale io non so nulla, non anticipo nulla perché veramente non so nulla, perché però potrebbe essere figlia di questa situazione, e io non vorrei che ci siano cose gravi da comunicare, perché a quel punto poi ci dovremmo mordere i gomiti, se ci riusciamo, e capire che poi i giudizi devono essere sì posti, ma sempre, ripeto, nel rispetto. Il lavoro va onorato. Ricordiamo che stiamo parlando di un pallone che rotola, che se prende il palo ed entra ha un destino, se prende il palo ed esce ha un altro destino, no? Quello che è successo ieri al Casarano, per dire. Però stiamo sempre parlando di sport, stiamo sempre parlando di cose che, per i quali si fanno tanti sacrifici, in primis i tifosi, in secundis chi in questo momento è al vertice della società, che secondo me è la persona ideale, perché è il più rappresentativo, sa fare solo quello, ha trascorsi da capitano, ha un orgoglio incredibile nell'iridino dentro, e quindi quando ci si rivolge a questa persona in maniera poco elegante, e non voglio usare altri termini, bisogna contare non uno, 10, 100 volte, ma forse tanto, tanto di più.
E purtroppo sappiamo gli inconvenienti dei social, dei nostri tempi, no? In altri anni magari ci si sarebbe sfogati all'interno di un circolo ricreativo in piazza, adesso,
per quello,
adesso tutti hanno la possibilità di propagare le loro idee, in alcuni casi ovviamente non hanno il senso della misura, non hanno, a parte l'anonimato, poi non riescono appunto ad essere oggettivi, a riflettere, no? Prima di esprimersi. In alcuni casi si tratta semplicemente dello sfogo derivante dalla, in altri casi invece magari ci sono ruggini personali, no? che vengono poi espresse.
Tutte queste situazioni sono figlie dei tempi moderni. Tu hai detto una cosa giusta e bella, no? I social ti mettono in condizione di essere o osannato, cioè di essere la punta dell'iceberg della bellezza, oppure di essere affossato e sotterrato, cioè non c'è una ponderazione, non c'è quella riflessione nello scrivere e nel dare giudizi, e non c'è neanche quel veramente riflettere per dire ma forse sto ledendo una persona, la sto massacrando, la sto mettendo in un angolo, perché poi dall'altra parte chi legge, cioè non è che si spegne l'entusiasmo, cioè proprio rimani male, no? Cioè rimango male io, che magari non sono il diretto interessato o il diretto destinatario di queste cose, figuriamoci chi le riceve dopo quello che dopo che questa persona ha dato. Cioè non dimentichiamoci di questo, no? Cioè che cosa pretendiamo a Nardò? La Serie A? Vogliamo i professionisti in tutti i ruoli, in tutti i settori? È uno step di crescita quello. E questa società gli step di crescita li ha cavalcati tutti. Poi i risultati possono arrivare o non possono arrivare, ma se giocassimo a pugilato probabilmente saremmo non in Lega Pro ma anche ancora più sopra. Ma stiamo giocando in uno sport che premia chi mette la palla dentro, che sia bravo a farlo, che sia fortunato, ma è sempre aleatorio. Quindi ragazzi, cerchiamo di essere più come posso dire, ragionevoli nel momento in cui esprimiamo le critiche e cerchiamo di farle in maniera costruttiva, perché questa società è aperta a tutte le soluzioni, ascolta tutti. Anzi, io, come posso dire, al bravo Alessio gli ho sempre rinfacciato una cosa: dai troppo ascolto, dovresti essere più riservato nella gestione intima della società. Invece lui, perché è il suo modo di essere autentico, sincero, comunicativo, amico, non nasconde nulla, cioè proprio per dare totale apertura della società nei confronti di queste persone, che poi alcune delle quali magari si nascondono in un anonimato e buttano fango e vomito a iosa, dimenticando cosa possono generare con queste critiche.
Sì, ovviamente poi non bisognerebbe dare importanza più di tanto, no? Perché parliamo poi di decine, cioè su quante persone commentano la partita del Nardò sui social, 100, 120, diciamo, poi i commenti negativi, alcuni sono proprio legati alla delusione del momento, no? Sì. Altri che invece sono...
Sì, ma la delusione bisogna esprimerla con delle critiche, non con degli aggettivi volgari. Mi spiego, perché tu puoi anche essere la decima parte di quello che pensa queste cose, ma se tu mi dici secondo me il nostro attacco non è ben assemblato, avremmo dovuto avere una soluzione con questo, allora siete stati incapaci a costruire, uno la prende e dice vabbè, ha detto una cosa che ci può stare, no? Ma se tu lo esprimi scavando nelle bassezze degli aggettivi qualificativi, assume un altro significato, no? Quella diventa poi un'offesa, cioè non è gratificante per chi si spende.
Magari si va troppo sul personale, perché poi si trascende facilmente sul personale, non va bene.
Lì probabilmente ci sono altre ragioni. Non va bene,
poi come diceva Michele, magari
no?
Ci sono altre cose recondite, secondarie
che vengono. Comunque
questioni personali prima, hanno come cognome però.
Però prima Fernando ti chiedevi se il nostro radioascoltatore Walter sia il Walter del forum, e lui stesso a darci conferma. C'è da dire a questo
Walter
proposito
lui,
che
sì.
il Walter del forum è però una persona molto equilibrata nei suoi giudizi, non rientra assolutamente
in
questa
leggerlo,
categoria.
Non sono un assiduo lettore, ma lo leggo per avere il polso della situazione della tifoseria. Ieri, che era una situazione abbastanza critica, mi sono messo a leggerlo, però questo signore diciamo si esprime in una maniera sempre educata, piacevole a leggere, per cui bravo Walter. Magari non siamo a volte d'accordo sulle disquisizioni tecniche, però ben vengano le persone che si sanno esprimere e che sanno dare dei giudizi piacevoli al
sì, ci dice tanto di cappello alla società, ma quest'anno è evidente che qualcosa sicuramente non ha funzionato e qui torniamo alla questione tecnica,
è una
no?
Bella critica,
torniamo
cioè, quando viene posta in questo modo, no? Tu magari puoi dare una retta a una persona che magari puoi anche andarti a prendere un caffè su un tavolino e discutere più approfonditamente, no? Perché è anche bello questo, no? Non deve essere solo un incontro virtuale, ma altri tipi di critiche dovrebbero essere un attimino più riviste.
È chiaro che qualcosa non ha funzionato, ci sono stati calciatori che non hanno reso per quelle che erano le aspettative, qualche operazione, come dicevamo, no? Del trequartista, della mezzala trequartista non è riuscita,
e tant'è che ora gioca a Guadalupe il trequartista, no? Anche se io non lo vedo proprio per niente su quel ruolo, parentesi tecnica. In queste due gare che ha giocato come mezzala sinistra, a me non mi è piaciuto proprio. Forse non sarà molto in forma, forse perché soffre, secondo me, Fernando, della presenza di Addae.
Nei nostri limiti tecnici, tu che soluzione proporresti?
Io farei giocare più Gentile su quella parte lì e non Guadalupe.
E naturalmente nel momento in cui si
perché
decide,
Guadalupe, scusami, lo vedo più un centrale, no? come ci ha sempre abituati a
allora
vedere.
Ieri il mister ha schierato dall'inizio Addae, Guadalupi e Gentile, con Gentile che faceva il pendolo fra le due fasce, non era esattamente o esclusivamente schierato a zona. Gentile ha svariato, avendo questa agilità, questa capacità di saltare l'uomo, l'unico fra uno dei pochissimi ad avere questa capacità, ha svariato lungo il tutto il fronte d'attacco. Ma ci dimentichiamo che noi dobbiamo anche collocare un 2005, il 2005 che c'è Carini. Allora, o togli uno degli over, ci metti la tagliata, che è più uno di fascia e che ha, diciamo, la coerenza e la costanza per indole naturale di coprire una certa fascia e quindi di giocare sempre lì, oppure fai una scelta diversa togliendo sempre un over e inserendo Borgo. Non so se sono come stato chiaro, mentre Borgo è stato, sì, ha rilevato Ceccarini, però Borgo poi di fatto
ha caratteristiche diverse,
sì, ma in un risultato compromesso è stato costretto a fare un tipo di gioco che non è
primo tempo, però che non è 4-3-1-2 è stato. Io l'ho visto più Gentile dietro alle punte.
Sì, diciamo Gentile
cioè non aveva una collocazione ben precisa in una zona del campo.
È un po' la posizione che aveva assunto Ceccarini nella gara con l'Altamura, no?
Esatto,
mentre
sì,
ieri
esatto.
Ceccarini è tornato nei tre di centrocampo, sì, con Guadalupi, esatto. E Addae.
Però Guadalupi, scusami Fernando, Guadalupi col fatto che si è decentrato rispetto
decentriamo Addae? Secondo me rende ancora di meno.
No, no,
e infatti è un problema anche quello.
Sì,
cioè,
ma anche se è stato riscoperto centravanti, poi anche
ma
partita.
Attenzione, si è riscoperto centravanti nel momento di estremo bisogno.
Vale altro, no?
Nel momento in cui tu cioè devi tentare il tutto per tutto, e allora.
Certo, sì, va bene, era
sì.
Gli ultimi 10 minuti, 5 minuti, quello che sono.
Voglio dire, però lì a quel punto metti i palloni dentro, Addae è quello che stacca più di tutti, ha più fisicità e quindi ha più possibilità di colpirla. Però,
sei d'accordo con me che con Guadalupi decentrato, diciamo, le potenzialità del giocatore vengono un po' limitate?
O dovremmo giocare con i due centrocampisti centrali e fare a questo punto un 3-5-2, perché a questo punto metterei una difesa a 3 con poi perni centrali Guadalupi e Addae, sugli esterni i due ragazzini. Però forse è un problema dell'abbondanza questo,
sì,
perché poi
noi possiamo disquisire quanto vogliamo,
perché
la
poi
la ultima aspetto,
sì, ma è anche bello che questa trasmissione sia un pochino bar dello sport, no? Io ieri però mi giravo e vedevo calciatori nostri under più Enyan che stavano in tribuna. Ieri c'era Rossi, Milli, Enyan e Lanzolla squalificato. Cioè, devi fare anche delle scelte non forzate, ma
Fernando, abbiamo due squadre, quindi qualcuno per forza va in panchina o addirittura in tribuna, no?
Questa è la verità. Non so se figlia dell'abbondanza,
ma
però
tu che sai qualcosa forse in più, ma Enyan perché non viene per niente?
Esclusiva scelta tecnica.
Perché
io mi auguro di vederlo giocare, perché
gli allenamenti l'ho visto in campo, insomma, viene dalla Serie C.
Io gli allenamenti non li seguo,
però è recuperato fisicamente, no?
Assolutamente sì.
E ci scrive anche Giampiero, dice: sono d'accordo con Fernando Pero in tutto, gli faccio i complimenti per la sua professionalità e passione nello svolgere il suo ruolo.
Giampiero, porta l'Iban che ti faccio un buon
mi auguro magari. Che tutti noi tifosi sappiamo capire i momenti che una squadra di calcio può attraversare ed incoraggiare sempre coloro che indossano la maglia granata. E adesso dobbiamo ascoltare mister Costantino. Ci eravamo ripromessi di farvelo ascoltare in apertura di trasmissione.
Vabbè,
poi presi dalla conversazione, però
non mettiamo limiti a questa trasmissione.
Per magari chiudere, sentiamo qual è stato il suo giudizio sulla gara di ieri.
Post partita Matera-Nardò 2-1 e con noi l'allenatore degli ospiti Costantino. Mister, partiamo dalla sua analisi.
Ma onestamente non è facile analizzare questa partita, perché è una partita dove innanzitutto abbiamo perso su due disattenzioni, ma soprattutto che in una gara ci possono stare, ma comunque non siamo riusciti a capitalizzare quello che siamo riusciti a creare, e questo dispiace tanto, perché è un peccato buttare una partita del genere senza nulla togliere al Matera, insomma, ci mancherebbe, però insomma è sotto gli occhi di tutti quello che siamo riusciti a non concretizzare e sinceramente anche qualche azione abbastanza clamorosa, per cui il calcio è fatto anche di queste cose, di errori che insomma ci sta, perché sennò non saremmo umani, però difficile, non è facile, sono molto dispiaciuto, sono per tanti motivi, perché comunque i ragazzi ce la stanno mettendo tutta per la società, per tutto, per i tifosi in particolar modo.
Mister, sono Salerno, prima di tutto complimenti per la partita. Effettivamente il primo tempo, con le occasioni che avete avuto, potevate tranquillamente portare in porto un pari che non sarebbe stato uno scandalo. Quindi ecco, mi è piaciuta una cosa, che a un certo punto lei ha messo il come si chiama, Dadde, vediamo un po', che non ricordo bene, esatto, è stata una bella mossa quella là, perché più di qualcuno continuava a dire: guardate che il 19 è su, che sta facendo il centravanti. Ecco, veramente, ecco, è stata una cosa che ho apprezzato. E poi avete trovato anche di fronte un portiere che oggi diciamo che ha salvato il risultato del Matera. Grazie.
Intanto la ringrazio per i complimenti, che al di là di tutto, al di là della sconfitta, comunque fanno sempre piacere, perché comunque il risultato nel calcio è quello che conta, ed è la prima cosa in assoluto, l'unica. Però se di fronte trovi delle persone che sanno leggere la partita in modo distaccato rispetto al risultato, fa sempre piacere, per questo la ringrazio. Eh sì, il portiere del Matera sta lì per parare per il Matera, sicuramente un ragazzo valido, bravo, però siamo stati noi che non siamo stati cattivi, ecco, non voglio togliere nulla al ragazzo, però in un paio di occasioni, almeno dico due, insomma, cattiveria non ne abbiamo avuta, e questo dispiace. Non abbiamo perso solo per questo, ripeto, però credo che nel calcio non puoi avere 6-7 occasioni, devi far gol, quindi noi, questo è quello che ci è mancato. Poi è normale che quando devi recuperare la partita, insomma, si cerca di fare di tutto per poterla recuperare, anche con qualche mossa particolare, insomma, abbiamo messo una mezzala a fare il terzino, il centrocampista a fare l'attaccante, abbiamo giocato con 4 attaccanti. E poi alla fine anche sul tiro di Borgo il portiere credo si sia superato, perché l'ha visto alla fine, quindi credo che lì abbia fatto davvero una parata importante, al di là della parata che ha fatto su Ferreira tu per tu, credo che quella su Borgo sia una parata salva risultato, ecco.
Mister, buongiorno, mi unisco anch'io ai complimenti, perché comunque la sua squadra non ha mai smesso di giocare, anche sotto di 2-0 siete sempre partiti dal basso con una costruzione cercata. Io ho individuato in Danna forse il migliore dei suoi, che ha cercato in più di un'occasione la conclusione a rete, forse un po' sono mancati gli attaccanti veri e propri, cioè magari D'Ambros nel primo tempo e l'altro attaccante ora non mi viene, Ferreira. Però complimenti comunque, quattro sconfitte consecutive, questo dice ovviamente gli ultimi risultati, è una classifica che vede allontanarsi la testa, insomma, di 10 punti con la vittoria dell'Altamura oggi. Le chiedo, è arrivato in un momento difficile del Nardò, ma con una squadra che era costruita perlomeno per lottare fino all'ultimo, per cercare di agguantare questo primo posto. Adesso con la società, quali sono magari gli obiettivi che lei ha?
Sì, guardi, intanto non voglio aprire solo una parentesi, poi rispondo alla sua domanda. È antipatico, non bello citare qualche situazione sfavorevole, però ritengo che nel primo tempo ci sia un calcio di rigore clamoroso su D'Ambros, perché calcia la bocca di D'Ambros e non calcia la palla. Quindi comunque, chiusa la parentesi, infatti il ragazzo è a due punti quasi in sutura sul labbro. Comunque, chiusa la parentesi.
Alla sbracciata di Sepe, sì.
Anche col piede. Comunque, chiusa questa parentesi, sì, lei ha ragione, però in questo momento è evidente che forse se sbagliamo qualcosa veniamo castigati, ma anche questa, forse ci sarà un'ansia sotto porta, ci sarà insomma una non tranquillità che fa parte del calcio, è normale, ci sta, però la dobbiamo superare, perché se stiamo riuscendo ad avere un'identità, a giocare anche bene, devono arrivare i risultati, non c'è altra soluzione. Poi quello che sarà la classifica finale lo vedremo alla fine, ma intanto dobbiamo preoccuparci domenica per domenica e cercare di fare arrivare i risultati, perché sarebbe, come dire, coronare quello che stiamo riuscendo a fare sul campo, quello che stiamo proponendo, con i risultati. E, come ho detto prima, è l'unica cosa che conta, però noi ci abbiamo messa tutta e non ci siamo mai disuniti, non ci siamo mai, come dire, non abbiamo mai giocato all'arrembaggio, abbiamo sempre cercato di ragionare. E questo credo che nella sconfitta possa essere un lato positivo.
Ringraziamo mister Costantino, in bocca al lupo per le prosegue.
Grazie, grazie, arrivederci.
Insomma, diciamo, si sta facendo strada questa sensazione che il momento negativo dovrebbe prima o dopo essere archiviato, perché ci sono questi segnali, ci sono segnali di una squadra in ripresa. Sicuramente qualcosa è mancato a livello di concentrazione e di attenzione in quelle due situazioni su palla inattiva, però è una squadra che si sta riprendendo, insomma non è una squadra allo sbando, no? Come qualcuno ha scritto facendo ricorso ai soliti luoghi comuni, no?
È una squadra viva,
insomma.
Una squadra viva che ha anche delle reazioni importanti, cioè poi chiaramente... Quando tu prendi gol su quelle uniche occasioni pericolose, chiaramente ti poni degli interrogativi, cerchi di darti delle spiegazioni, ma perché accade, no? E ci metti una buona parte di errori che nascono da disposizioni tattiche, ma non sono secondo me la maggioranza. L'altra è figlia della serenità e della mancanza di serenità, che scaturisce a sua volta dalla voglia di voler fare tanto. Quindi forse in questo stiamo peccando, ma lì c'è l'umanità del calciatore che magari vuole dominare certe sensazioni personali per essere sempre professionale, lucido e leggere tutte le situazioni. Ma se siamo in quarta serie, forse queste qualità non sono espresse del tutto, e quindi per il loro futuro professionale io mi auguro che riescano anche a superare questi piccoli ostacoli.
Sì, ci ha scritto ancora Walter, che si riallaccia insomma alle dichiarazioni post partita del tecnico, e sottolinea insomma il fatto che ancora una volta ieri è stato un difensore ad andare a segno, e gli attaccanti, lo abbiamo detto, purtroppo è una stagione negativa, no? Per i nostri attaccanti, speriamo che anche loro possano risvegliarsi. Quindi lui sottolinea che a suo parere a dicembre c'era necessità di intervenire sul mercato per acquistare un centravanti, anche perché a suo giudizio, insomma, a parte Ferreira, gli altri sono più trequartisti che attaccanti veri e propri. Insomma, è un discorso che abbiamo affrontato più volte.
Però
è una realtà con la quale,
Piero, perché io queste risposte le ho date, anche tu, sì, le hai date. Piero, tu cosa ne pensi di questa cosa?
Sì, sostanzialmente non c'è nemmeno la prova contraria, Fernando, no? Perché sì, noi possiamo dire manca forse un attaccante, un ariete, però poi la prova contraria non c'è stata, per cui non sappiamo, non riusciamo a capire se effettivamente quella era la chiave di volta di un successo nel campionato meno del Nardò o no, no? Perché poi alla fine non c'è una riprova in tutto quello che ci siamo detti, perché purtroppo Ragno, a quanto si sapeva, si sa, non voleva un ulteriore senior, voleva solo degli under per completare il pacchetto.
Sì, magari avrebbe cambiato idea se questo momento negativo ci fosse stato prima, no? Perché noi siamo arrivati, certo, sul mercato, certo, di dicembre e gennaio con la squadra che aveva fatto 11 risultati utili, 9 vittorie, 2 pareggi, 3 gol a Fasano, 3 gol la Rodonda, 2 ad Angri.
Si aspettava anche il ritorno di Ferreira in quel periodo dall'infortunio, quindi secondo me si è ragionato in quel modo, almeno penso che abbia ragionato in quel modo Ragno a questo punto.
Sì, lo anticipava Fernando prima, domani sera ci sarà la conferenza stampa dell'amministratore unico Alessio Antigo, no? Speriamo insomma che sia una conferenza stampa che serva un po' a rimotivare l'ambiente, perché comunque c'è un finale di campionato e c'è un obiettivo, quello del miglior piazzamento in zona playoff, che non è da poco. L'anno scorso, invece, con i playoff si sarebbe potuti andare in Serie C, no? Quindi secondo me non è il caso di buttare altra benzina sul fuoco, ma sarebbe opportuno che la conferenza di domani sera serva a stemperare gli animi, a richiamare tutti all'unità e a provare a ottenere il massimo da queste
ultime
9 giornate.
Perché domenica c'è un importante incontro, lo sappiamo tutti, un derby sentitissimo sulla piazza, quindi per forza, come dici tu, bisogna cercare di fare quadrato, no?
No, aspetta, dai, tanto abbiamo tempo fino a mezzanotte, poi ho fatto il nostro regista, non deve andare da nessuna parte. Stavo dicendo, ho perso il filo, visto?
No, sulla conferenza di domani sera forse volevi.
Sì, ah, certo, io esorterei le persone a dare anche una pacca sulla spalla emotiva in questo momento alla nostra dirigenza, no? Perché secondo me poi essere sommersi solo da critiche anche feroci ci sta, se sono, come ho detto, ben fatte, ma chi non può nascondersi o mettere le mani sugli occhi per dire che questa comunque società ha dato 6 anni di continuità, e ripeto, senza mai lamentarsi di nulla, sostenendo tanti sacrifici, cercando anche di fare il salto di qualità nelle categorie superiori, ecco, lo possa riconoscere anche con una semplice telefonata, con uno semplice messaggio, soprattutto ad Alessio, che in questo momento ne ha bisogno. E poi anticipo che il derby di domenica, augurandoci e incrociando le dita che non ci siano dichiarazioni così importanti domani da farci cambiare gli umori, il derby domenica si giocherà alle 15:30 ed è ufficiale.
Vabbè, comunque in ogni caso il derby si giocherà, no? Non,
certo.
No, vabbè, non ci sono rischi di
ci questo. Auguriamo, voglio dire, che
si giochi in un clima
che ci siano dei chiarimenti necessari, voluti dalla tifoseria, voluti dalla persona, ma io devo essere sincero, non vedo tanti chiarimenti da dare, se non esclusivamente dipendenti dai risultati e non da altro. Per cui mi piacerebbe arrivare alla partita di domenica godendocela nel
sì,
modo più
sì, perché poi
totale.
Come diceva anche Alessio Antico lunedì scorso, che l'abbiamo ascoltato, no, sì, telefonicamente, quando i risultati non arrivano, poi ci sono sempre le solite voci, non si pagano gli stipendi, i calciatori sono insoddisfatti, no? E rientriamo in quei luoghi comuni, in tutte quelle dicerie, no?
Neanche
che
l'intelligenza artificiale riuscirebbe a sollevare tanti polveroni.
Quando invece non ci si rende conto che ci sono questioni tecniche che ad un certo punto, no, o tutta una serie di episodi, di situazioni che si accavallano e fanno sì, insomma, che si possano perdere 4 partite di seguito, e nulla vieta che poi ci sia di nuovo una inversione di tendenza.
Ma come dicevi tu, Michele, prima con il fatto che non c'erano questi social, si incontrava al bar con Tizzolati, sempre noi, ma non sta li pagliano, ma lo dicono tuttora. Io quando vengo in ufficio mi dicono: ma ci sta succedendo? Allora, lo dico in dialetto, così ci esprimiamo ancora più, in maniera ancora più capace, no? Che sta succedendo a Nardò? Perché quando una persona, anche un po' più dall'esterno, no, vede le 3-4 sconfitte, è chiaro, qualche domanda se la pone, no? Che poi non sia dovuto a questo o a quello, poi bisogna andare a capire per quale motivo. Però purtroppo ora, come diceva prima Fernando, con questa cassa di risonanza che c'è dei social, chiaramente ognuno si sente libero di esprimere il proprio pensiero, la propria opinione, però a volte si travalica, perché è così, poi, no? Non ci si
d'altra parte
pone i limiti, ecco.
Vincere un campionato non è semplice. Abbiamo il caso del Casarano, che è al 5º tentativo. Il Cerignola, no?
La
Cavese. Il Cerignola, quanti tentativi ha fatto prima, certo, di vincere? Ti ricordi il Cerignola dei grandi nomi, sconfitto dal Nardò di Foggia Manzillo?
Di Papadia, quanti tentativi ha fatto?
Purtroppo c'è questa frenesia, questo volere ad ogni costo vincere subito il campionato.
Allora, no,
è quello. quando il Nardò, dopo le 5 sconfitte consecutive, no, ti ricordi, ad inizio campionato, fece i primi punti battendo il Cerignola, che era un Cerignola che era stato costruito con risorse infinite, come erano soliti fare i Greco, no?
Foggia.
Eppure venne a Nardò con una squadra che era reduce da 5 sconfitte consecutive, fece una partitaccia e perse.
Sì, no? Però faccio un'ultima riflessione, poi magari se dobbiamo chiudere chiudiamo. Ci siamo adagiati un po' sul fatto che il Nardò l'anno scorso, essendo una squadra forte, avendo mantenuto gran parte di quella forza, avendo mantenuto un tecnico con un progetto biennale, abbiamo avuto l'illusione che fosse tutto più facile, che questo campionato ce lo saremmo messo in tasca già adesso, che saremmo usciti in piazza già a festeggiare la promozione. Ma non è assolutamente così, non è assolutamente così, e questa ne è la riprova. Questo è uno sport bello ma spietato, bisogna stare tranquilli, bisogna ponderare tutte le situazioni, bisogna criticare quando è tempo di criticare, bisogna incoraggiare, ma sempre con sfondo, diciamo, di incoraggiamento, perché il pallone non ti regala nulla. Ci sono episodi che possono decidere un campionato, ci sono episodi che decidono questo sport anche alle sfere altissime, coppe di campioni decise da episodi, cioè non è che lì puoi metterti a dire chissà che cosa. Però che sia Coppa dei Campioni, che sia la terza categoria, la sostanza,
equilibrio, no?
La sostanza non cambia, è sempre uno sport e come tale va considerato con massimo rispetto, con la bellezza di viverlo la domenica sui gradoni, con la bellezza di viverlo nei bar laddove ci sono ancora i nostalgici che lo fanno, anche con la bellezza, fra virgolette, che io non sottoscrivo, di viverlo sui social, con la cosiddetta netiquette, che sarebbe il sapersi comportare, il sapersi scrivere, il sapersi relazionare. Diventa tutto più bello e tutto più appassionante. Se riusciamo a fare questa svolta in questa direzione, probabilmente saremo i primi a crescere e saremo i primi a dare una svolta ai nostri campionati.
Bene, con queste considerazioni, Fernando, chiudiamo questa puntata extra large di Centrale Sport. Un ringraziamento a Piero Antonacci, finalmente abbiamo avuto qui in studio dopo averlo inseguito per parecchie settimane.
Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie.
Speriamo di poterti riavere prima della fine di questo campionato, anche perché le tue conoscenze calcistiche sono tali, insomma, che estremamente piacevole.
Ma è sempre più piccolo di noi, però.
Sì. Appena qualche anno di vantaggio. Dai,
il minorenne rispetto. Il nostro regista Gianfranco.
Ringraziamo anche Gianfranco Esposito, come sempre ha curato la parte tecnica, e l'appuntamento è rinviato a lunedì prossimo. Buonasera
a tutti. Buonasera.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.